Il 22 maggio 1963 il Milan vinceva l'ottava edizione della Coppa dei Campioni. Era la prima volta che una squadra italiana arrivava a sollevare il titolo di campione d'Europa. La vittoria del Milan sul Benfica del grande Eusebio, di cui abbiamo parlato nell'episodio 72 di questo podcast, rappresentava quindi un momento storico per un calcio italiano che dopo anni di difficoltà stava iniziando lentamente a riemergere, e lo testimoniava ancora di più il fatto che proprio quell'anno un giocatore del Milan, il numero 10, il regista Gianni Rivera, di appena 20 anni, diventava secondo nella classifica finale del Pallone d'Oro. Il calcio italiano stava tornando a essere protagonista in Europa. Bentornati in Italia, dunque. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia. Avevamo lasciato la Serie A alla tragedia di Superga, la morte del grande Torino. Da allora molte cose sono cambiate nel calcio e nel paese. Il piano Marshall, il piano di aiuti economici degli Stati Uniti ai paesi dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, sta dando i suoi frutti. L'Italia oggi è un paese in buona parte completamente ricostruito e negli anni 50 ha visto una rapida crescita della sua economia. Si parla di boom economico, o meglio ancora, più propriamente, di miracolo economico italiano. L'Italia diventa un paese industriale di primissimo piano in Europa e nel mondo. Questo porta a grandi cambiamenti sociali, soprattutto di migrazione interna, dal sud verso il nord, la zona più industrializzata, in particolare Genova, Torino, Milano, quel triangolo industriale che è alla base delle origini del calcio nel nostro paese. A livello politico, tutto è in mano fondamentalmente a un solo partito. Siamo una democrazia, ma la maggioranza dei voti va sempre alla Democrazia Cristiana, cioè un partito conservatore centrista, che viene appoggiato da altri partiti più piccoli. Dal 1962, però, la DC si apre alla collaborazione con il PSI, il Partito Socialista Italiano. Iniziano a nascere i governi di centrosinistra. Un accordo, quindi, tra i centristi e una sinistra moderata permettono una più equa ridistribuzione dei benefici del miracolo economico. A livello sociale questo si vede immediatamente. Nel 1962 viene approvata la riforma della scuola che porta l'obbligo di studio a 14 anni. Avere un paese più istruito, che supera i problemi di analfabetismo diffusi soprattutto al sud, è un modo per avere un paese più moderno e che continui a progredire. Si sviluppa poi lo stato sociale. L'istruzione, ovviamente, come abbiamo detto, ma anche la sanità. Nel 1963 l'aumento salariale è del 14,3%. Il benessere diventa sempre più diffuso all'inizio degli anni 60. La disoccupazione è al minimo storico nel Novecento. E il miracolo economico si trasmette quasi subito al calcio. Nel 1946 c'è stato un primo importante evento nel calcio italiano, la nascita del Totocalcio. Un gioco in cui i tifosi scommettono sui risultati delle partite. Attraverso questo gioco si poteva finanziare il CONI, cioè il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e anche la ricostruzione degli stadi nel periodo postbellico. Ma il meglio arriva subito dopo. Negli anni 50 il calcio italiano inizia a investire in un nuovo progetto di sviluppo. Nel 1953 viene avviata la costruzione di un nuovo avveniristico centro tecnico federale della FIGC, che viene realizzato nella zona di Coverciano, a Firenze. L'obiettivo di questo centro, che sarà terminato per il 1957 e inaugurato poco dopo, è di creare un unico luogo in cui sviluppare il sistema calcio locale, istruire gli allenatori e formare i giovani giocatori, cioè dare uno sviluppo uniforme a un movimento sportivo a livello nazionale. Il centro tecnico federale di fatto va ad aggiungersi a un sistema informale di reti di sviluppo dei giovanissimi calciatori legati alle chiese, cioè gli oratori. Questa è una particolarità tipicamente italiana. Ogni quartiere ha una chiesa, ogni chiesa ha delle proprietà, crea dei centri ricreativi per i giovani e ci mette anche il campo da calcio. Il primo approccio al pallone di molti ragazzini, bambini italiani è il campo dell'oratorio. I migliori poi accedono alle squadre giovanili ed entrano al centro tecnico di Coverciano. Nel 1959 viene approvato il nuovo statuto della FIGC, che serve a potenziare il professionismo. Si formalizza quindi una piramide del calcio professionistico italiano, due leghe pienamente professionistiche, Serie A, Serie B, due leghe semiprofessionistiche, Serie C e Serie D, più tutto il calcio dilettantistico. La FIGC viene strutturata in vari settori federali, quello tecnico per formare gli allenatori, quello giovanile per formare i giovani giocatori e, molto importante, quello arbitrale, perché è un grande calcio moderno anche dei grandi arbitri. I benefici del boom economico portano allo stadio sempre più tifosi. Il calcio diventa ancora di più, oggi, uno sport di massa. E soprattutto l'immigrazione dal sud verso il nord fa sì che alcune squadre, le più vincenti, in particolare quelle di Milano e Torino, diventino, in brevissimo tempo, squadre per la prima volta nazionali. La Juventus è la prima squadra che inizia a essere tifata largamente non solo a Torino e in Piemonte, ma anche al Meridione. Tutto questo progetto di sviluppo porta quindi ad avere bisogno di più partite e viene reintrodotta la Coppa Italia, un torneo nazionale italiano a eliminazione diretta, come la FA Cup inglese, che però non veniva più disputato dal 1943. Oltre a formare grandi giocatori, però, l'Italia compra giocatori dall'estero, diventa rapidamente un campionato estremamente cosmopolita. Prima di tutto a livello di allenatori, alcuni dei più moderni e preparati al mondo. Nel 1950 la Juventus vince lo scudetto con in panchina l'inglese Jesse Carver, è il primo allenatore in Italia ad applicare la zona. Nel 1951 lo scudetto lo vince il Milan, allenato da Lajos Kszeisler, cioè un allenatore ungherese formatosi però soprattutto in Svezia, il grande padre del Norrköping e del calcio svedese, un tema di cui abbiamo parlato nell'episodio 65. Un altro ungherese, Béla Gutmann, arriva a allenare prima a squadre di secondo piano, Padova e Triestina, ma poi arriverà anche alla panchina del Milan. Nel 1958 la Juve vince lo scudetto con in panchina un importantissimo tecnico jugoslavo, Ljubiša Brocic. Nel 1960 l'Inter mette sotto contratto uno dei più importanti e stimati allenatori del mondo, Elenio Herrera del Barcellona. Nel 64 la Juve prende un altro Herrera, stavolta un paraguaiano, Heriberto Herrera, fautore di un gioco molto difensivo ma basato sul pressing, un'altra totale novità del calcio degli anni 60. Poi ci sono i campioni in campo, ad esempio le stelle scandinave, le prime ad arrivare perché sono giocatori non professionistici e quindi possono essere acquistati alla fine degli anni 40 anche da club italiani ancora non ricchissimi. Parliamo di Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Nils Lidholm, Lennart Skoglund e anche ovviamente John Hansen, che invece di essere svedese come gli altri che ho citato è danese. Poi c'è una nuova ondata di oriundi sudamericani, il più importante arriva al Milan nel 1954, si chiama Juan Alberto Schiaffino, è il miglior giocatore uruguaiano, la stella dell'Uruguay campione del mondo del 50 e il suo arrivo al Milan dimostra che le squadre italiane sono tornate a investire pesantemente, cifre che i club in Sud America non possono nemmeno sognare. Nel 1958 di nuovo il Milan mette sotto contratto José Altafini, cioè colui che aveva conteso il posto da titolare a Pelé nei mondiali del 58. Soprattutto però uno degli acquisti più importanti è un terzetto di giocatori che arrivano nel 1957, sono tutti e tre argentini e sono le stelle dell'Argentina che ha appena vinto il campionato sudamericano. Omar Sivori arriva alla Juventus, Umberto Maschio al Bologna e Antonio Valentina Necelillo all'Inter. In Serie A approdano anche giocatori da paesi che potremmo dire esotici in questo momento della storia del calcio. Tantissimi turchi, come ad esempio Şükür Güleşin, ne abbiamo parlato nell'episodio 62 sulle origini del calcio in Turchia e sulla prima ondata di calciatori internazionali turchi. Alcuni arrivano dall'Olanda, come Fas Wilkes che arriva all'Inter. C'è anche qualcuno dall'Austria, come Ernest Otzwirk che arriva alla Sampdoria. È un periodo rivoluzionario e oggi in gran parte dimenticato. Pochi sanno infatti che in questo periodo arriva in Italia a giocare in nazionale addirittura il primo nero della storia italiana. Si chiama Miguel Montuori, è sudamericano, è argentino, il padre è di origine italiana e per questo lui è un oriundo, ha diritto di giocare in nazionale italiana, ma la madre è una afro-argentina e lui è scuro di pelle. Nel 60 Montuori diventerà anche capitano in una partita dell'Italia. Si tratta del primo nero ad aver vestito la fascia di capitano della nazionale italiana. la Serie A è talmente dominante a livello economico e di appeal che arriva addirittura a strappare alcuni dei più importanti giocatori alla First Division inglese. Il primo, nel 1955, si chiama Eddie Firmani e arriva alla Sampdoria, attaccante del Charlton Athletic. Firmani è un altro oriundo perché suo padre è ovviamente di origini italiane, ma lui è nato e cresciuto in Sudafrica, per cui è il primo africano, benché bianco, a giocare in Serie A e giocherà ovviamente anche in nazionale, quindi Firmani nel 55 diventa anche il primo afro-italiano della storia azzurra. Già nel 1957 però la Juventus strappa al Leeds United il grande centravanti gallese John Charles, uno dei più forti bomber della First Division. Nello stesso anno il Vicenza, una squadra più piccola, porta via al Tottenham Tony Markey, altro oriundo. Nel 61 Joe Baker e Dennis Lowe, due dei più importanti giocatori scozzesi in questo momento, approdano al Torino. Jerry Hitchens arriva all'Inter e soprattutto al Milan approda Jimmy Greaves, 21enne attaccante del Chelsea, considerato in questo momento uno dei più grandi prospetti del calcio inglese. Il grande autore di questi acquisti britannici è un signore calabrese di nome Gigi Peronace. Ha studiato a Torino, proviene da una famiglia benestante della Calabria e ha vissuto un po' in Inghilterra, parla bene inglese e fa spesso avanti e indietro tra l'Italia e Londra. Così diventa un intermediario tra i club italiani e quelli inglesi. Trova dei giocatori validi, contatta i club, parla con quelli italiani, fa da intermediario, porta le offerte, conclude gli acquisti e porta questi giocatori in Italia. Soprattutto Peronace inventa anche un nuovo modo di fare calciomercato, perché lui si occupa di tutti gli aspetti della trattativa, aiuta i giocatori ad ambientarsi, aiuta a trasferirsi se non si sono ambientati in Italia, e infatti molti di questi giocatori inglesi non riusciranno ad ambientarsi in Serie A, ma gli permette di trovare una nuova squadra e sta sempre al loro fianco. Di fatto è un intermediario non solo tra i club che vendono e quelli che acquistano, ma anche tra il club che ha acquistato e il giocatore che ha firmato il contratto. Sta nascendo una nuova figura, ancora pionieristica, l'agente dei calciatori. Tutto questo strapotere economico della Serie A ha alcuni motivi ben precisi. Uno l'abbiamo detto, il miracolo economico italiano. La conseguenza diretta e che viene a nascere una nuova classe di imprenditori molto ricchi che agiscono in alcuni settori specifici, ad esempio quello automobilistico, come la Fiat, la grande azienda torinese della famiglia Agnelli che possiede anche la Juventus ed è il vero simbolo del miracolo economico, perché è una delle principali destinazioni dei nuovi operai che emigrano dal sud verso il nord e soprattutto perché produce automobili, un bene di lusso che diventa in realtà un bene di massa. Tutti iniziano ad avere un'automobile. E poi l'aumento del benessere e dell'età di studio e quindi anche dell'alfabetizzazione vuol dire che c'è sempre più gente che legge. In questo momento l'editoria va a gonfie vele e uno dei simboli di questa nuova rivoluzione culturale che sta avvenendo in Italia è ovviamente Andrea Rizzoli, il proprietario della casa editrice Rizzoli. Nel 1954 acquista il Milan e terrà il controllo del club fino al 1963. Ma un altro settore centrale, nuovissimo rispetto al passato, della nuova economia italiana è il petrolio. Perché ormai tutto, dalle automobili ma soprattutto alle stesse aziende, ha bisogno di questo carburante per funzionare. E c'è qualcuno che ci ha investito prima di tutti. Si chiama Angelo Moratti, possiede la più importante raffineria di petrolio in Italia e dal 1955 diventa anche presidente dell'Inter, mantenendo questa carica fino al 1968. Se andiamo a vedere quello che abbiamo detto, ad esempio, su come era strutturato il calcio nella Spagna franchista, notiamo subito una differenza. In Spagna e nella maggior parte del mondo, le squadre di calcio sono ancora club di soci. In Italia, invece, sta succedendo qualcosa di diverso. I presidenti sono sempre più accentratori di potere economico e politico. Si forma la figura di un presidente proprietario unico, o per dirla con le parole di Paul Dieschi, i presidenti mecenati, cioè imprenditori che ottengono il controllo dei club e investono in prima persona tantissimi soldi per farli diventare grandi. L'idea è che un club di successo è anche un'ottima pubblicità per la propria attività industriale. E molte di queste figure sono legate in maniera più o meno diretta alla politica. L'esempio più importante in realtà arriva dal sud. Achille Lauro è un importantissimo armatore campano, diventa presidente del Napoli, ma soprattutto è anche sindaco di Napoli. È un politico monarchico, conservatore di destra con ambigui legami con il partito fascista e con la destra italiana di questo momento, ma soprattutto è uno che vuole rendere grande quella che era un tempo la capitale del sud. Lo slogan delle campagne elettorali di Lauro diventa «Un grande Napoli per una grande Napoli, fare grande la squadra di calcio per fare grande la città». Vincere lo scudetto, prima squadra del sud a farlo, è un obiettivo che Lauro si pone fin da subito e che sostiene con grandi investimenti. Nel 1952 strappa all'Atalanta l'attaccante svedese Hasse Jeppson. Lo paga 105 milioni di lire. È il record assoluto della storia del calcio italiano. Purtroppo, va detto, Jeppson sarà un flop clamoroso e dopo pochi anni Lauro comprerà il brasiliano Luis Vinicio per sostituirlo. Però le grandi ambizioni del Napoli, che non riuscirà a vincere questo scudetto che tanto insegue, sono il migliore esempio possibile di come calcio, politica ed imprenditoria si legano nella Serie A italiana. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti, è innegabile. Nel 1957 la Fiorentina diventa la prima squadra italiana a raggiungere la finale della Coppa dei Campioni, perdendo contro il grande Real Madrid. L'anno dopo il Milan ottiene lo stesso risultato finale, ma sconfitta contro il Real di Stefano. Nel 1961 di nuovo la squadra viola vince la Coppa delle Coppe. Per la prima volta una squadra italiana solleva un trofeo europeo. Nello stesso anno la Roma vince la Coppa delle Fiere, un altro torneo meno importante magari, ma pur sempre una Coppa europea moderna che diventerà poi la Coppa UEFA e oggi l'Europa League. Nel 1962 la Fiorentina è ancora in finale di Coppa delle Coppe, perdendo però contro l'Atletico Madrid, e nel 63, come abbiamo detto all'inizio di questo episodio, il Milan vince la Coppa dei Campioni. Nel 64 e nel 65 l'Inter diventa la prima italiana a vincere due volte consecutive la Coppa dei Campioni, quindi superando i rivali cittadini del Milan. Nel 65 la Juventus arriva in finale di Coppa delle Fiere, nel 67 l'Inter è di nuovo in finale di Coppa dei Campioni, perdendo però contro il Celtic di Glasgow. Nel 68 il Milan vince la Coppa delle Coppe e l'anno dopo torna a vincere la Coppa dei Campioni. In questo decennio circa i club italiani sono i più dominanti nell'Europa calcistica. E lo dimostra anche la classifica del Pallone d'Oro. Nel 1961 il Pallone d'Oro in carica, lo spagnolo Luis Suarez del Barcellona, grande pupillo di Elenio Herrera, viene acquistato dall'Inter, raggiungendo appunto il suo allenatore. Ma proprio quell'anno lì, alla fine della stagione, il Pallone d'Oro viene dato per la prima volta a un giocatore di passaporto italiano, Omar Sivori, l'oriundo della Juventus. Nel 63, come dicevamo, il ventenne Gianni Rivera del Milan arriva secondo nel Pallone d'Oro e vincerà poi, nel 69, il trofeo. Sarà il primo italiano di nascita a venire premiato e arriverà davanti a un altro grandissimo campione italiano di questo momento, il centravanti del Cagliari, Gigi Riva. Ma il calcio italiano è talmente dominante a livello di giocatori che nel 65 addirittura secondo nella classifica del Pallone d'Oro arriva un difensore, Giacinto Facchetti dell'Inter. Sarebbe sbagliato pensare che tutto questo successo sia legato solamente alle grandi possibilità di spesa, anche se, come è ovvio, poter spendere tanti soldi nell'acquisto dei giocatori è un grandissimo aiuto per i club italiani. La verità però è che in questo momento l'Italia propone anche un sistema di gioco che sta superando i limiti del vecchio sistema di derivazione britannica. Si chiama catenaccio. Riprende un po' il metodo di Pozzo e di Carcano, cioè quel sistema con cui l'Italia degli anni 30 vinse due mondiali giocando un calcio piuttosto difensivo, però in realtà deriva direttamente dal Verrou, cioè da quel sistema di gioco della Svizzera del 1938 applicato dall'allenatore austriaco Karl Rappan, cioè un'idea difensivista in cui si toglieva un centrocampista, lo si aggiungeva ai tre difensori in qualità di libero, cioè di marcatore aggiunto. Il Verrou era stato portato in Italia nel 1941 alla Triestina da Mario Villini e poi nel 1944 da Ottavio Barbieri, che con questo sistema di gioco aveva vinto a sorpresa il controverso campionato di guerra con lo Spezia. La filosofia di Rappan era stata ripresa dopo la guerra da Gipoviani, che nel 1947 aveva ottenuto risultati sorprendenti con la modesta Salernitana. Si parlava in quel caso lì già di qualcosa di diverso rispetto al Verrou, La stampa sportiva lo chiamava infatti Vianema, il sistema di Viani, un'evoluzione italiana del Verrudi Rappan. Il Vianema venne poi ripreso e rinnovato ulteriormente da Alfredo Foni, che lo applicò con grande successo all'Inter degli anni 50, vincendo lo scudetto nel 53 e nel 54. Per la prima volta, da quando era finita la guerra, una squadra dominava il campionato italiano applicando un gioco difensivista e quindi ritenuto da provinciale, un piccolo scandalo che però stava cambiando il calcio italiano. Il vero catenaccio nasce negli anni 60, in particolare quando Gipo Viani diventa direttore tecnico del Milan e sceglie come allenatore Nereo Rocco, un tecnico di provincia, ultradifensivista, che aveva allenato solo piccole squadre e che, da allenatore del Milan, diventerà in realtà il fautore del grande Milan, applicando appunto il suo catenaccio. Il rovescio del catenaccio del Milan è il catenaccio dell'Inter di Elenio Herrera. Herrera è un grande allenatore offensivista, arriva all'Inter con la fama di maestro del gioco d'attacco, ma fallisce totalmente. La sua Inter non riesce ad avere la meglio delle difese delle piccole del campionato, e così Herrera cambia, per evitare l'esonero, e prende il catenaccio di Rocco rinnovandolo in un senso un pochino più offensivista, mediando quindi tra il modello italiano e il modello spagnolo. La grande Inter pratica un gioco estremamente verticale, fortissimo in contropiede, e che sfrutta proprio l'abilità di un difensore atipico come Giacinto Facchetti, terzino sinistro che però ha la capacità di coprire tutta la fascia e di andare spesso al tiro, diventando quasi un'ala. Quindi non sono solo i soldi, ma anche la tattica. È un grande sviluppo dei calciatori locali, a fare della Serie A e dei suoi club i nuovi dominatori dell'Europa calcistica degli anni 60. Tuttavia, c'è purtroppo anche un lato oscuro del calcio italiano di quest'epoca, di cui nessuno parla mai. E quindi, in questo finale di puntata, bisogna purtroppo andare a fare le pulci anche questa storia dimenticata, ma oggi ancora estremamente attuale. L'Italia degli anni 60 è il paese del doping. Il tema inizia a emergere nel 1950, quando un veterano della Juventus, Carlo Parola, dichiara di aver assunto in passato pastiglie di simpamina. Nel 1954 c'è il grande scandalo della Germania Ovest, che vince i mondiali in Svizzera, ma viene accusata di aver fatto uso di doping. È un tema che abbiamo trattato nell'episodio 59 di questo podcast. La questione doping inizia a essere discussa, per adesso solamente a livelli federali, nel calcio europeo, e nel 59 la FIGC commissiona uno studio sulle sostanze dopanti tra i professionisti. Lo studio viene condotto da Gerardo Ottani, che è un medico primario dell'ospedale di Bologna ed ex calciatore del Bologna negli anni 30. Il report esce nel 1961, si intitola Doping e calcio professionistico, e il risultato è scioccante. Ottani individua che le anfetamine sono diffuse nel 68% dei club di Serie A e nel 45% dei club di Serie B. Gli ormoni sono utilizzati nel 72% dei club di A e nel 70% di B, i sedativi nel 28% dei casi in Serie A e nel 15% in Serie B. Ottorino Barassi, che è stato fino a poco tempo prima il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e oggi è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dice che questa cosa qua è fisiologica ed è dovuta, purtroppo, all'aumento del numero delle partite dovuto alle nuove coppe europee. La FIGC decide quindi di cambiare e trovare una contromisura al dilagare del doping in Serie A. Nel 1962 apre a Firenze, quindi già dove c'è il centro tecnico federale, il primo laboratorio antidoping al mondo. Si decide quindi di effettuare dei test sul doping a campione tra i giocatori dei campionati italiani. E, incredibile ma vero, i casi emergono subito. Nel 1962 vengono trovati positivi al doping tre giocatori dell'Inter, Aristide Guarneri, Mauro Bicicli e Franco Zaglio, tutti squalificati e multati, anche se in realtà sono squalifiche molto brevi. Ma questi risultati fanno scalpore anche all'estero. Quando la nazionale italiana va ai mondiali del 62 e scoppia quel caso diplomatico col Cile di cui abbiamo parlato nell'episodio 69, la stampa e i tifosi cileni attaccano gli italiani chiamandoli proprio dopati, perché tutti sanno che nel nostro campionato succedevano queste cose molto discutibili. alla fine della stagione 61-62 vengono individuati in tutto tra Serie A e Serie B 24 giocatori positivi al doping. Sono soprattutto giocatori dell'Inter, 11 su 24, ma ce ne sono anche di Bologna, Juventus, Mantova, Milan, Lazio, Alessandria, Propatria, Modena e Brescia. Non finisce qui. Nel 1964 scoppia il più grande scandalo doping del calcio italiano. A febbraio vengono trovate tracce di anfetamine nelle urine di 5 giocatori del Bologna, che in questo momento è una delle squadre più forti del campionato, in lotta per lo scudetto assieme all'Inter. Il Bologna riceve 3 punti di penalità in classifica, scoppia uno scandalo, i tifosi, i sostenitori rossoblù denunciano un complotto parlando di provette inventate, manomesse. Sta di fatto che a maggio, quando il campionato sta ormai finendo, le controanalisi danno esito negativo. Il Bologna recupera 3 punti in classifica, sfida l'Inter, la batte e vince lo scudetto. Con ovviamente molti sospetti. Vittorio Pozzo, l'allenatore dell'Italia, campione del mondo nel 34 e nel 38 e una sorta di padre spirituale del calcio italiano, scrive sulla Stampa un articolo molto molto importante in cui rivela che anche ai suoi tempi c'erano allenatori che facevano circolare strani farmaci tra i calciatori per migliorarne le prestazioni. Il calcio italiano non sa come contrastare questo fenomeno. All'estero semplicemente non se ne parla. Ma qua da noi i casi sono tragici. Nel 1969 un attaccante della Roma di soli 26 anni, Giuliano Taccola, muore per un arresto cardiaco subito dopo una partita. Non si capirà mai esattamente il motivo della sua morte. Nel 1971, un altro caso molto drammatico. L'allenatore della Juventus e ex capitano della grande Inter, Armando Picchi, muore a soli 35 anni per un tumore alla colonna vertebrale. Anche qui non si capisce come sia possibile che un uomo di 35 anni sia morto così giovane per un male così grave. Questi casi non avranno mai una risposta chiara. Sta di fatto che l'idea che in Italia circoli, almeno dagli anni 60, una grandissima quantità di sostanze illecite e nocive per i giocatori è largamente diffusa. Nel 2005, parlando all'Espresso, Ferruccio Mazzola, ex giocatore dell'Inter e fratello del grande campione della grande Inter, Sandro Mazzola, arriverà a dire che Elinio Herrera era solito dare delle pastiglie o sciogliere delle pastiglie nel caffè dei suoi giocatori. Arriverà a dire che questo succedeva regolarmente all'Inter e che poi probabilmente Herrera lo avrebbe fatto successivamente anche alla Roma. E forse Giuliano Taccola potrebbe essere stato la vittima, secondo Mazzola, di un esperimento farmacologico del mago argentino. Sta di fatto però che queste sono solamente parole. Prove di quello che succedeva nella grande Inter e poi nella Roma sotto Herrera e di ciò che succedeva anche nelle altre squadre, perché vengono citate diverse che in quegli anni lì hanno avuto giocatori scoperti positivi al doping. Quello che succedeva in Italia in realtà non lo sapremo mai. Però è abbastanza ovvio che c'era un uso diffusissimo di farmaci senza nessun tipo di controllo medico, le cui conseguenze potrebbero nel tempo aver portato a gravissimi problemi di salute per tantissimi calciatori ignari di quello che stava succedendo. Questo è appunto il lato oscuro del grande calcio italiano degli anni 60. Se ne parla troppo poco e forse bisognerebbe iniziare a conoscere anche questa storia. Vi starete chiedendo, ma la nazionale in questo momento che risultati sta facendo? Ebbene, questo sarà l'argomento della prossima puntata di Pallonata in Faccia, in cui analizzeremo risultati in realtà pessimi della nazionale e una decisione discutibile che il calcio italiano prenderà per cercare di far fronte a questo problema, prendendosela come al solito con chi non ha colpe, prendendosela con gli stranieri. Io vi consiglio di seguire tutto Pallonata in Faccia sul sito pallonatainfaccia.com, dove ogni domenica mattina esce un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Sui social trovate questo progetto su Facebook, @pallonatainfacciablog, Twitter o X, @pallonatefaccia, Instagram e Threads, @pallonateinfaccia, e ovviamente se volete potete contattarmi ai messaggi privati di questi social oppure alla mail pallonatainfaccia@gmail.com. Il podcast lo trovate sulle principali piattaforme come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible e molte altre che trovate indicate alla sezione podcast sul sito pallonateinfaccia.com. Per aiutare questo progetto a crescere io vi chiedo sempre di lasciare una recensione, spero positiva, sulla piattaforma di ascolto che preferite, condividere i podcast, gli articoli e i post dei social che vi piacciono, se vi piacciono, e se volete fate anche una donazione economica via PayPal o GoFundMe. È molto importante perché con le vostre donazioni posso dedicare più tempo e più energie a questo progetto che spero vi stia piacendo. Sulle donazioni trovate tutto alla sezione Sostenere Pallonate in Faccia sul sito che vi ho detto prima. A me non resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento a tutti e a tutte per la prossima puntata di Pallonate in Faccia.